prossimo è un messaggio che abbiamo ricevuto mentre pregavamo per i fratelli che vogliono lasciare l'Italia, lasciare l'Europa e venire nella nostra zona. E il Signore ha dato a fratello Giuseppe questo messaggio per loro. Lo leggiamo di nuovo noi?
Sì, così i fratelli non si stancano sempre di me.
Ok, Dorato mi aiuti?
Sì.
Portare il proprio fardello nel Signore. Amati fratelli, vogliamo ricordare a tutti che si spostano dalle zone Nuova Ordine Mondiale.
Dalle zone.
Che dovete partire con la stessa determinazione di qualsiasi colono che parte a pionerizzare luoghi vergini. Incontrerete difficoltà, il diavolo vi combatterà e vi potrebbe attaccare con malattie, scoraggiamenti, problemi finanziari, imprevisti di ogni tipo. Certo Dio sarà sempre con voi, ma la vostra fede sarà sicuramente messa alla prova.
Giacomo 1,12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano.
Con tutto il cuore desideriamo di aiutarvi in tutto quello che possiamo, ma sarà principalmente guida e aiuto nello spirito. Potremo aiutarvi con gli importanti ed essenziali consigli necessari, ma non disponiamo di alloggi, finanze o posti di lavoro da distribuire. Almeno su queste tre cose dovrete essere autosufficienti, come è anche scritto.
Galati 6,5. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Atti 20,34. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. 1 Corinzi 4,12. E ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani. Ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo. Isaia 3,10. Ditelo che il giusto avrà del bene, perché egli mangerà il frutto delle sue opere. Salmo 128,2. Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Geremia 32,19. Tu sei grande in pensieri e potente in opere. Hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini, per rendere a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue azioni. Romani 2,6. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. 1 Corinzi 3,8. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica.
Come sapete, la nostra Chiesa è suddivisa nei seguenti nuclei: comunità, famiglie e individui singoli. Il motivo è che il Signore ci ha mostrato che dobbiamo prepararci ora per la tribolazione che viene e il modello di riunirsi nelle case sarà vincente, che ci consentirà di passare inosservati al regime dell'Anticristo che viene. In un tempo quando i credenti seduti sulle panche saranno tutti localizzati e distrutti o perseguitati. Vedi Matteo 24, da 15 fino a 22. E Apocalisse 12, 17, Daniele 11, da 31 fino a 35, Filemone, capitolo 1, versi 1 e 2, eccetera. Anche Gesù operava così e ci volle un Giuda per rivelare il suo luogo nascosto. Come abbiamo spesso detto, ciascuna casa di fratelli deve essere autosufficiente. Ovviamente ci si aiuta quando si può, ma non si può sempre contare che gli altri ci sostengano per quanto riguarda alloggi, finanze e posti di lavoro. Di conseguenza, a scanso di spiacevoli sorprese, è importante di capire che quando chiunque di noi si trasferisce nelle nazioni dove Dio ci ha mostrato, qualunque questo possa essere, è importante sapere che ciascuno di noi dovrà essere completamente preparato a operare in modo autosufficiente. Per esempio, Se non avete imparato a operare in comunità con altri fratelli prima di partire, non aspettatevi che solo prendendo un aereo questo vi dia l'addestramento necessario a questo. Ci vuole tempo perché un fiore cresca, perché un bambino impari, perché una coppia di sposi imparino a perdonarsi. E ci vuole tempo prima che impariamo ad essere soldati per Gesù. I discepoli ebbero bisogno di tempo per imparare a lavorare insieme, come vediamo in Marco 9.
Marco 9, 33 fino a 36. Giunsero a Capernaum, quando fu in casa, Gesù domandò loro: «Di che discorrevate per strada?» Essi tacevano, perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: «Se qualcuno vuol essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti».
Molti hanno espresso il desiderio di venire nella nostra comunità. Dio lo sa che abbiamo pregato per questo, perché abbiamo bisogno di aiuto, perché le pecorelle sono tante. Ma il fatto è che noi qui siamo in trincea. Gli attacchi che riceviamo dal nemico sono superiori di quanto Dio permette che riceviate voi. È tutto equilibrato, come è scritto.
1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne, affinché la possiate sopportare.
Con più Dio ci usa, con più attacchiamo il nemico, con più lui ci combatte con le sue bugie, falsi fratelli, false accuse, menzogne che questi bugiardi hanno sparso anche per internet. Ma noi andiamo avanti e le pecore ascolteranno la voce del grande pastore Gesù, che ha detto.
Giovanni 10, 5. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Matteo 10, 25. Basti al discepolo essere come il suo maestro, e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua?
Il fatto è che non si tratta di solo vivere insieme, di avere talenti o molti fondi. Queste cose sono importanti, ma secondarie. Prima di poter essere soldati a tempo pieno, bisogna imparare a discernere la voce di Dio, sapere la sua volontà nella nostra vita, saper camminare con il Signore anche da soli quando è necessario, e a volte è necessario.
Secondo Timoteo 4, 9 fino a 18. Cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Alessandro, il ramaio, mi ha procurato molti mali. Il Signore li renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentamente alle nostre parole. Nella mia prima difesa, nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascolteranno tutti i pagani. E sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Per evitare spiacevoli sorprese, i fratelli che partono devono venire preparati ad essere autosufficienti in tutti i sensi per poter compiere ciò a cui Dio ci ha chiamati a fare e poter portare i particolari e i diversi frutti che Dio comanda a ciascuno di noi. Certo, ci servono fratelli nella nostra comunità, ma devono prima divenire e dimostrare di essere soldati per il Signore. Bisogna imparare cose basiche, come lavorare in unità e in ubbidienza a Dio nelle piccole cose. Vedi Primo Re, capitolo 13, Luca, capitolo 9, da 57 fino a 62, e Matteo, capitolo 10. È come uno che, volendo unirsi all'esercito, chiede di iniziare da ufficiale. In qualsiasi esercito, costui viene invece chiamato a iniziare da soldato semplice, e man mano che si dimostra fedele, ubbidiente alle regole, che per noi è il Vangelo, solo allora viene promosso. Quando non abbiamo seguito queste regole, che sono il minimo in qualsiasi esercito, le persone in questione non sono riusciti a divenire soldati, come è scritto.
Secondo Timoteo 2, 3 fino a 5. Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccendo della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta, come atleta, non riceve la corona, se non ha lottato secondo le regole.
Per questo il nostro corso biblico vi insegna e vi esorta ad abbandonare tutto ciò che le religioni degli uomini vi hanno insegnato e a cominciare a credere e ubbidire solo allo Spirito Santo e il Vangelo. Fatelo e diverrete soldati per Gesù, sicuramente e velocemente. Non è difficile. Dio vi benedica. E ora andiamo a combattere. Le anime ci aspettano e Gesù anche. Amen. Grazie, Signore.
Amen. Gloria al Signore. Beh, quindi vogliamo che i fratelli che escono dall'Italia, sia che vengano in nostra zona o vanno in altre nazioni, che non facciano fiasco, cioè che non perdano tempo andare avanti e indietro, sperperando soldi, tempo, e poi adesso il tempo non c'è più, non si può più sbagliare adesso, perché sta per arrivare il crollo monetario e fortunati, benedetti i fratelli che possono comprare i biglietti adesso, perché aumenteranno di molto, aumenteranno molti biglietti e molti non potranno neanche permetterseli di pagare. Invece quelli che comprano il biglietto prima, il prezzo rimane bloccato, mm-hmm. E quindi anche se tutto crolla il biglietto
è riservato.
Sì. Quindi vi consigliamo, chi ha deciso di partire, a comprare il biglietto subito, così che il prezzo rimane bloccato, perché i costi saliranno. Infatti l'euro ha perso circa, da 1500 è andato, è sceso a 1000, cioè ci voleva un dollaro e mezzo per comprare un euro, adesso ci vuole, adesso sono alla pari, quindi l'euro ha perso da 1500, è andato a 1000, poi è tornato al dollaro, e però nessuno ne parla, e fanno finta che è un dato positivo, non è positivo, perché non è mica vero, perché comunque lunga storia, quindi il crollo già sta avvenendo. E quindi non vogliamo che i fratelli che partono facciano fiasco, cioè dovete partire per vincere. Quando entri in una battaglia devi entrare per vincere, non per perdere. Cioè è un lusso che non possiamo perderci, andare in un posto, poi tornare ancora, fare ancora i soldi, ricominciare e poi partire di nuovo fra 6 mesi, un anno. Non avete questo tempo, dovete assolutamente avere successo al primo tentativo. Va bene? E quindi è come i coloni che sono andati a pianerizzare le nazioni, che partivano con la valigia legata con lo spago, valigia di cartone legata con lo spago, partivano. E non potevano permettersi di tornare, se non trovavano lavoro come cuoco lavavano i piatti, se non trovavano a lavare i piatti ramassare il pavimento, se non trovavano un ufficio andavano in fabbrica, se non c'erano in fabbrica andavano nei campi. Quindi essere decisi a tutto, non per cui non c'è cappuccino la mattina torno in Italia. Io sono, il mio lavoro è questo professionale, e se non lo trovo così comincio a avere, no, tu vai come soldato. Soldato va in una guerra, non è che dice, beh io combatto però voglio che il nemico sia nella valle, io sulla montagna, il nemico con le pistole, io con i mitra, non è così la storia. Magari è il contrario, il nemico sulla montagna e tu sulla valle, e il nemico c'ha il mitra e tu c'hai una pistola, va bene? Non puoi mettere nel contratto, non è che decidiamo noi la battaglia, decide il diavolo in un certo senso, quando attaccarci, quando perseguitarci, e però loro questo è allenarci, addestrarci, andare da Gesù e addestrarci a crescere nella fede, va bene?
Amen.
Gloria a Dio.
Amen, amen.
Ok, proprio stamattina il Signore mi parlava come crescere nella fede, sai? Sai come si cresce nella fede, Angela? Come si cresce nella fede?
Io credo che la fede viene leggendo la parola.
Sì, questo è scritto nella Bibbia.
Sì.
Ed è giusto. E c'è gente che legge la parola, e i farisei, però la fede non aumentava, come
no,
mai?
Devono anche viverla, applicarla, okay. Praticarla.
E però c'è gente che la vive e la pratica e sono falsi profeti, però.
Allora non lo so.
Ecco, Gesù mi ha detto, ti insegno come si cresce nella fede.
E come?
Ecco, e mi ha detto che si cresce nella fede amando il Signore. Il segreto di crescere nella fede è in Matteo 22:37, ama il Signore tutta la tua mente, cuore, anima,
sì,
e spirito e tutto, così cresci nella fede.
Amen.
Si cresce perché la fede equivale all'amore. Tu hai tanta fede equilibrata quanto amore hai per Dio.
Sì, è vero.
E per i fratelli.
Sì, sì.
Che è lo stesso. Chi ama Dio ama il fratello, ami il fratello. Quindi vuoi crescere nella fede, vuoi fare miracoli, vuoi fare guarigioni miracolose, vuoi superare i problemi, vuoi avere liberazioni, vuoi, bene, cresci nella fede. Come cresci nella fede? E non cresci nella fede, però non la fede vera, puoi crescere nella tua religione, puoi diventare un predicatore famoso, ma non avere fede veramente in Cristo.
Mm-hmm.
Cioè fede nella religione, ti danno il diploma e predichi. Ma se vuoi crescere nella fede del tipo di fede di Gesù, devi crescere obbligatoriamente nel tuo amore per Dio. Quindi Dio deve essere il punto primo dalla mattina alla sera, pomeriggio e di notte.
Amen.
E poi quando ti abitui a rendere Gesù il centro dei tuoi pensieri in continuazione, ti entra una pace, ti entra la pace di Gesù nella mente, nel cervello. La mente carnale diventa meno carnale, i problemi e le battaglie diventano meno dure, il giorno di pioggia diventa meno brutto, va bene?
Amen.
I colori sono più belli, l'erba è più verde, la luce è più brillante, senti di amare i fratelli senza sforzo, è Gesù che li ama attraverso di te. Quel fratello, quella sorella che prima odiavi, adesso senti amore. Vai a fare del bene a quello che ti ha fatto del male. Capisci? Questo sei cresciuto nell'amore per Dio. E questa è fede. E questa è la fede che dà guarigioni. Questa è la fede che smuove i problemi. Questa è la fede che ti aiuta a superare la tribolazione che viene, l'anticristo, il marchio della bestia. Amen?
Amen.
Ecco, me l'ha detto stamattina Gesù. Mi ha detto proprio questo. E infatti l'ho scritto in uno dei messaggi che uno di questi giorni lo daremo.
Grazie Signore.
Va bene.
Sì, la radice è l'amore per Dio allora.
Gloria a Dio.
Amen. Ascoltiamo una canzone?
Ok, cosa c'hai di bello?
Io voglio una chiesa.
All right, andiamo allora.
C'è tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua meduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore? Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.